E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Armi nucleari. Esistono armi nucleari di vario tipo, da quello tattico a quello strategico. Le armi nucleari ormai da diversi decenni non sono solo una sorta di status symbol delle grandi potenze, sono quasi una necessità. La necessità dettata dal principio della cosiddetta deterrenza, cioè la capacità di indurre il proprio avversario a non scatenare una guerra con il terrore vero e proprio di poter scatenare una risposta di stampo nucleare. Come si diceva, la capacità di sviluppare tecnologia bellica nucleare è propria delle grandi potenze o delle aspiranti tali. D'altronde, dal 1945 in poi, sono stati soprattutto i grandi stati, gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica, poi la Gran Bretagna, Francia e in tempi più recenti la Cina continentale, quella maoista e quella che è arrivata fino ai giorni nostri, ma anche il Pakistan, l'India, l'Israele e, buon ultima, la Corea del Nord a sviluppare questo tipo di armi. E l'Italia? L'Italia avrebbe potuto poter contare su una sua forza di deterrenza nucleare, ma qualcosa si è frapposto lungo il percorso. Questa è la storia del cosiddetto caso Polaris Garibaldi. Inizio anni 60, questo è il quadro della vicenda che stiamo per raccontare. È un periodo molto particolare per l'Italia, sia a livello politico che sociologico. Pensiamo al 1960, al governo Tambroni, alle rivolte di Genova e di Reggio Emilia, ma non solo, pensiamo alla presidenza di Antonio Segni, forse il presidente più reazionario della prima fase repubblicana d'Italia. D'altronde, sotto la presidenza Segni c'è la grande ambizione del generale De Lorenzo di costituire un vero e proprio corpo pretoriano, chiamato Arma dei Carabinieri, con tanto di brigata meccanizzata e di battaglione paracadutisti. Segni è un presidente che, secondo gli storiografi, ha dato fortissimo impulso alla spesa militare. Ed è proprio in quel periodo, durante la presidenza Segni, che avviene un fatto: la ricostruzione dell'ammiraglia della Marina Militare Italiana, l'incrociatore Giuseppe Garibaldi, come unità missilistica di più, perché durante la costruzione si sviluppa qualcosa di mai visto prima. D'altronde, il Garibaldi è un'unità vecchia per servizio, d'altronde è stata impostata negli anni 30 e ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche come concezione. In fondo si tratta di un incrociatore leggero ancora armato solo ed esclusivamente di artiglierie convenzionali, di cannoni per capirci, mentre si va sempre più verso una marina militare composta da armi missilistiche e da aviazioni imbarcate. Il Garibaldi viene sottoposto ai lavori in cantiere, viene ricostruito radicalmente come un'unità che da un lato presenta sempre artiglierie multiuso, cioè antinave e antiaereo, ma dall'altro è equipaggiato anche con un potente radar di ricerca e con postazioni missilistiche. È una unità all'avanguardia, ma ancora di più lo è perché a poppa sono stati ricavati 4 veri e propri silos in cui alloggiare dei missili balistici a medio raggio. Ma l'Italia non ha una potenza missilistica. E allora come mai sono stati costruiti quei portelli? L'idea è stata di un ufficiale, si chiama Glicerio Azzoni, è capitano di vascello. È stato lui a proporre la realizzazione durante la ricostruzione del Garibaldi, di quei 4 silos per alloggiare altrettanti missili di tipo Polaris. I Polaris fanno la loro comparsa proprio in quel periodo, sono dei missili balistici a medio raggio con testata nucleare. Sono progettati per essere lanciati dai sommergibili lanciamissili, molti dei quali sono proprio a propulsione nucleare. Sfruttano una doppia tecnologia, la spinta iniziale data dall'aria compressa mentre il sommergibile è in immersione e poi l'accensione dei razzi. È un sistema che sul Garibaldi non può essere chiaramente riproposto, visto che si tratta di una unità di superficie, ma la tecnologia italiana, l'inventiva italiana, porta alla risoluzione del problema. Tant'è vero che subito dopo la ricostruzione, nel corso delle prove in mare, vengono testati i lanci di alcuni involucri inerti simili proprio ai Polaris, testati tra l'altro con grande successo. La soluzione Polaris Garibaldi è molto molto conveniente. Conveniente perché permette una deterrenza di superficie e perché il costo è inferiore a quello di un impianto d'artiglieria singolo da 76 mm. Il cannone che verrà più utilizzato assieme al 127 mm sulle navi NATO. Ma se è una soluzione così conveniente, se è una soluzione così avveniristica, perché il Garibaldi resta in servizio solo altri 10 anni e senza ospitare nemmeno un Polaris a bordo? La vita ridotta della nave è dovuta a tagli al bilancio, tagli che arrivano con l'inizio degli anni 70 e portano la nave prima in riserva e poi direttamente al cantiere per la demolizione. Ma non ci sarà mai un deterrente nucleare a bordo, nemmeno in quei pochi anni di servizio lungo i mari. Per quale motivo? Molto semplice. L'Italia non possiede la tecnologia per realizzare e costruire dei missili balistici, neanche a medio raggio, anche se nel corso del tempo proverà a realizzarli in proprio. E non possiede nemmeno la tecnologia per costruire la bomba. Nonostante l'Italia da diversi decenni sia all'avanguardia per la ricerca nel campo della fisica teorica, pensiamo ai ragazzi di Via Panisperda, a Fermi e Segre che verso la fine degli anni 30 scappano in America per sottrarsi alle persecuzioni razziali e diventano tra i padri del progetto Manhattan. Pensiamo a Pontecorvo, il fratello del famoso regista, che prima collabora con gli inglesi e poi scappa in Unione Sovietica dove porta le sue conoscenze. Pensiamo anche al professor Amaldi, che è la più grande personalità della fisica teorica negli anni 50 e 60 in Italia, tanto da guidare il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma con grande successo. Pensiamo anche alla figura molto controversa di Ettore Majorana, il fisico scomparso nel nulla prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale e su cui si alimenteranno tante voci. Ebbene, l'Italia quindi le menti brillanti le ha. Con l'avvio del secondo dopoguerra, con l'Italia ormai in ambito NATO, si aprono anche le prime centrali nucleari che inizialmente sono dei centri di sperimentazione, di ricerca sull'atomo, tra cui quella di Latina. Però manca sempre la possibilità, soprattutto politica, di esplorare l'ultimo stadio, quello che fanno i francesi. Francesi che in quel periodo non solo iniziano a distaccarsi dalla NATO, pur restando politicamente agganciati, decidono di avviare una idea propria di deterrenza nucleare, il singolo, con la cosiddetta force de frappe. Ma l'Italia non ha questa libertà di movimento. Non può costruire reattori come quelli francesi che servono per due scopi, per produrre energia elettrica, ma anche per produrre il materiale necessario a fabbricare le bombe. Non riescono gli italiani nemmeno a esportare i loro reattori, mentre i francesi lo fanno. Tant'è vero che un paio di reattori verranno venduti all'Iraq di Saddam Hussein, ma non verranno mai installati perché distrutti da un raid dell'aviazione israeliana. E l'Italia, appunto, si ritrova a dover chiedere le armi atomiche e i missili al proprio referente, gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti che inizialmente colgono l'occasione del Garibaldi con i pozzi per i Polaris per studiare la soluzione, perché effettivamente è molto interessante e molto conveniente, tanto che si vorrebbe replicare a bordo del nuovissimo incrociatore a propulsione nucleare USS Long Beach. Ma gli americani non vogliono dare piena libertà agli italiani di poter disporre di armi nucleari senza un controllo da parte degli stessi americani. Sul suolo italiano vengono comunque installate delle basi contenenti e che custodiscono armi atomiche e vengono comunque realizzati dei reparti attivati e armati con personale italiano e che all'occorrenza possono impiegare armi atomiche di tipo tattico per bloccare eventuali invasioni di colonne corazzate del patto di Varsavia. Ma sono sempre unità soggette alla regola della doppia chiave, ovvero un ufficiale italiano e un ufficiale americano. Non si può lanciare senza il consenso di entrambi, cosa che viene a mancare teoricamente sui Garibaldi, dove è presente a bordo esclusivamente personale italiano. È questo il motivo per cui l'Italia non può sviluppare una sua forza di deterrenza. Ed è per questo motivo che l'Italia, nel periodo di funzione, di utilizzo in mare del Garibaldi, continuerà a lasciarlo navigare senza quei missili a bordo, senza armi atomiche, sfruttando i silos come semplici magazzini, col comandante Azzoni che vedrà un po' frustrata la sua idea. Ma ci sarà ancora un ulteriore passo, perché a metà degli anni 70, con il primo missile italiano quasi pronto per la realizzazione industriale, gli Stati Uniti d'America interverranno forzando l'Italia a entrare nel trattato di non proliferazione, a firmare quel trattato e quindi a mettere da parte anche l'ultimo studio teorico e pratico sulla missilistica. Quasi una sorta di tutela per evitare fughe in avanti da parte di un alleato sì prezioso, ma di cui non ci si fida fino in fondo. D'altronde si andrà sempre di più verso gli anni 80, verso un periodo dominato prima dai muscoli di Reagan e poi dalla glasnost e dalla perestroika di Mikhail Gorbaciov, con la dissoluzione del cosiddetto impero del mare. Cosa resta? Resta la memoria. La memoria di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. La memoria del comandante Azzoni, della sua idea rivoluzionaria, della meccanica italiana, del genio italiano applicato, ma fino a un certo punto, con un limite dettato non da presunte incapacità, ma dalla politica. Una politica che molto spesso domina anche le questioni più squisitamente tecnologiche, teoriche, fisiche, matematiche e, ovviamente, militari.
Lo sai che Dentro la Storia è anche un podcast? Si chiama Racconti di Storia. Potete ascoltarci comodamente ovunque voi siate, su Spotify, Apple Podcast e su tutte le altre piattaforme di podcasting. Racconti di Storia, il podcast che vi guida attraverso la storia moderna e contemporanea, perché la storia moderna è più avvincente di quanto tu possa immaginare.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.